Radio Giornale.
L'Europa accoglie Biden al via al primo viaggio del presidente americano. Gli Stati Uniti donano 500.000 dosi di vaccino anti-Covid. AVS a 65 anni anche per le donne, una riforma che deve servire a compensare le pensioni dei più deboli, ci dice un esperto. Promuovere il romancio anche fuori dai grigioni. Berna lancia una serie di progetti a favore della diaspora e guarda al digitale. Per lo sport, tennis, in semifinale del Roland Garros sarà Nadal contro Djokovic, eliminati nei quarti Schwarzman e Berrettini. Gli Stati Uniti distribuiranno 500 milioni, come erroneamente detto nel titolo, 500 milioni di dosi di vaccini contro il Covid a un centinaio di paesi a basso reddito nei prossimi due anni. Si presenta con questo messaggio Joe Biden, arrivato ieri sera in Gran Bretagna, tappa iniziale del suo viaggio in Europa, la sua prima visita all'estero da presidente. Da Washington, il nostro corrispondente Emiliano Boss.
Da mesi l'amministrazione Biden era sotto pressione per il suo finora scarso sostegno internazionale nella lotta al Covid-19. Fino a pochi giorni fa era l'unico paese produttore di vaccini che non aveva messi a disposizione al di fuori del proprio territorio. Al momento di partire per l'Europa però Biden ha detto di avere un piano che sarà annunciato dalla Casa Bianca in queste ore. Secondo diverse fonti prevede l'acquisto di 500 milioni di dosi della Pfizer-BioNTech, le prime 200 entro il 2021, il resto l'anno prossimo. Gli americani le destineranno a 92 paesi e all'Unione Africana attraverso COVAX, l'iniziativa patrocinata dall'ONU per garantire l'accesso ai vaccini dei paesi più poveri. Biden ne parlerà oggi alla vigilia dell'apertura del G7, dove la pandemia sarà uno dei principali argomenti in agenda.
The United States is back. And democracies of the world are standing together.
Gli Stati Uniti sono tornati, ha detto Biden, parlando da una base aerea americana nel Regno Unito, prima di arrivare in Cornovaglia per il G7. Nel suo primo viaggio all'estero, il presidente statunitense mira a rafforzare l'alleanza con quelli che definisce i paesi democratici, nel tentativo anche di ricostruire la credibilità pesantemente danneggiata da Donald Trump durante il suo mandato, soprattutto nei confronti dell'Europa. Un viaggio di 8 giorni che prevede anche un vertice della NATO, un summit con i paesi dell'UE e l'atteso faccia a faccia col presidente russo Putin a Ginevra.
E a proposito di Russia, le organizzazioni che fanno capo all'oppositore Alexei Navalny sono da ieri fuori legge, lo ha deciso un tribunale di Mosca. Per lo stesso Navalny, che è in carcere, per tutti i suoi sostenitori non sarà possibile presentarsi alle elezioni. Le prime sono le legislative previste a settembre. Chi lo farà rischia l'incarcerazione, una misura fortemente criticata dallo stesso Navalny, ma anche all'estero. Dure condanne arrivano da Washington e Londra. Un argomento di discussione in più questo per l'atteso incontro Biden-Putin del 16 giugno, incontro, come si ricordava poc'anzi, che si terrà a Ginevra. Cosa significa questo vertice per la città alemanica e per la Svizzera? La nostra corrispondente da Berna, Anna Riva, lo ha chiesto al ministro degli esteri Ignazio Cassis.
A breve l'attenzione dell'intero globo sarà rivolta alla Svizzera e più in particolare a Ginevra, futuro teatro di una riunione diplomatica ai massimi livelli, quella tra l'inquilino della Casa Bianca e il capo del Cremlino. In tale occasione il presidente della Confederazione Guy Parmelin e il ministro degli esteri Ignazio Cassis avranno la possibilità di incontrare il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Ma che tipo di valenza ha la giornata del 16 giugno per Ginevra e la Svizzera tutta? Il consigliere federale Cassis.
Di sicuro per la Svizzera è un grande onore che ci sia questo incontro sul proprio territorio. Per me significa che stiamo facendo un buon lavoro, che non è stato facile, non posso raccontare ogni dettaglio, ma la competizione, la concorrenza era grande e siamo felicissimi di essere riusciti con il nostro corpo diplomatico, con una manovra larga, ad ottenere questo incontro sul nostro territorio che riconferma la Svizzera come un luogo neutrale dove potenze che faticano a parlarsi possono trovarsi.
Il ministro ticinese ricorda in tal senso che una delle ragioni per le quali l'incontro avviene in Svizzera è la discrezione che offre il nostro paese. Una tu che è bene sia garantito, conclude Cassis, anche in futuro.
La distinzione tra donne e uomini per quanto riguarda le pensioni è ormai superato. L'esperto di assicurazioni sociali Giuliano Bonoli alza lo sguardo al di là dei dettagli all'indomani del dibattito fiume in Consiglio nazionale che si è detto favorevole all'innalzamento dell'età pensionabile per le donne da 64 a 65 anni. Allora sentiamo l'esperto al microfono di Alan Craveri.
Le donne sono sovrarappresentate tra i gruppi che diciamo soffrono maggiormente all'avvicinarsi all'età di pensionamento, però chiaramente non tutte le donne sono in questa situazione, ci sono donne che hanno lavorato a tempo pieno o quasi a tempo pieno la maggior parte della loro vita attiva, che hanno un buon secondo pilastro, per le quali questo vantaggio di partire in pensione un anno prima non è per niente giustificato.
Quindi chi sono gli svantaggiati del sistema attuale e che misure immagina?
Ma secondo me una posizione che sarebbe difendibile sarebbe quella di accettare l'innalzamento del pensionamento delle donne a 65 anni e di compensare con delle misure che vanno ad aiutare delle persone, uomini o donne, allora principalmente donne, che subiscono un certo tipo di svantaggio all'avvicinarsi dell'età della pensione, persone in particolare che hanno lavorato a tempo parziale una gran parte della loro vita, persone che hanno problemi di mercato del lavoro, diciamo tra i 55 e i 65 anni. Intervenire sul secondo pilastro eventualmente è difficile. Un'alternativa sarebbe la rendita ponte, che esiste già, che potrebbe essere potenziata.
Una misura che però costerebbe.
Certo, l'idea penso che sia comunque di utilizzare una parte delle economie che vengono fatte innalzando l'età di pensionamento delle donne per delle misure di compensazione, e penso la questione poi è sapere come fare a utilizzare queste misure in modo mirato per proteggere le persone che sono più esposte a rischi di cattivo pensionamento.
Giuliano Bonoli, professore all'Università di Losanna, esperto di assicurazioni sociali. Del tema si parlerà anche a Modem con il dibattito tra due consiglieri nazionali, appuntamento alle 8:20 in diretta su Rete 1, alle 19:25 replica su Rete 2. La Confederazione intende promuovere la quarta lingua nazionale, il romancio, in tutta la Svizzera. Saranno sostenuti dei progetti educativi a favore della diaspora, così come al rafforzamento della presenza digitale di questo idioma. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Sono circa 30.000 i romanci al di fuori dei grigioni, un numero pari quasi alla popolazione romancia che vive nelle vallate eretiche. La nuova misura di promozione prende atto di questa realtà e compie un passo importante per contrastare la regressione di questo idioma, come sottolinea Claude Hermond, collaboratore scientifico dell'Ufficio federale della cultura. La cosa più importante di questo progetto è che dà la possibilità di sostenere le persone che parlano romancio al di fuori dei grigioni, al di fuori delle tradizionali aree romance. Alcuni giovani non hanno praticamente alcun accesso a questo idioma, lo apprendono a casa dai loro genitori. Si tratta di dare loro la possibilità di imparare a usare il romancio con altre persone.
€400.000
franchi all'anno saranno messi a disposizione a tale scopo da qui al 2024. Saranno destinati a offerte formative, sì, ma anche al rafforzamento della presenza digitale del romancio per facilitarne l'accesso. Il primo ciclo di progetti servirà a identificare i bisogni. Si fa dunque un ulteriore passo avanti nella promozione delle lingue minoritarie e nella salvaguardia del plurilinguismo.
Bruxelles contro Berlino, la Corte Europea di Giustizia contro la Corte Costituzionale tedesca. L'apertura di una procedura di infrazione contro la Germania per la violazione del principio di primato del diritto comunitario, ne abbiamo riferito ieri sera, ha scatenato un vivace dibattito. Ma quali sono state le reazioni in Germania a questo contenzioso? Lo abbiamo chiesto al nostro collaboratore Walter Rauer.
Ma il contenzioso fra Bruxelles e Berlino arriva in un momento decisamente delicato. Tra poco più di 3 mesi, infatti, i cittadini tedeschi saranno chiamati alle urne per il rinnovo del Parlamento federale e nell'attuale clima di campagna elettorale un tema così complesso come quello delle competenze giuridiche può giovare solamente alle forze politiche populiste. L'Alternative für Deutschland è stata così la prima ieri a condannare le cosiddette interferenze della Commissione europea e ha parlato di un attacco di Bruxelles contro la sovranità della Germania. Ma in questo caso non è solo l'estrema destra a sollevare alcuni dubbi e perplessità. Bruxelles mette in discussione l'indipendenza della giustizia tedesca, titola così il settimanale Der Spiegel nella sua edizione online. Il governo di Angela Merkel non ha ancora reagito all'annuncio della Commissione europea e ufficialmente ha 2 mesi di tempo per prendere una posizione sull'argomento, ma il tempo stringe. L'attuale legislatura infatti volge al termine, il mandato di Angela Merkel sta per scadere e prima che il prossimo esecutivo col nuovo cancelliere o la nuova cancelliera sarà in carica passeranno ancora molti mesi.
Ecco, non è però certo la prima volta che la Corte Costituzionale tedesca è accusata di intromissioni in questioni non di sua competenza.
Sì, è proprio così, basti pensare alle numerose sentenze emesse dall'Alta Corte tedesca di Karlsruhe nell'ambito dei pacchetti di salvataggio della moneta unica europea o degli aiuti alla Grecia, sentenze con le quali i giudici tedeschi, pur confermando la legittimità delle misure adottate dalla BCE, avevano chiesto al tempo stesso un maggiore coinvolgimento del Parlamento tedesco nei processi decisionali. Più di una volta l'Europa intera è stata così costretta ad attendere i verdetti della Corte tedesca. Un chiarimento definitivo delle competenze fra le corti nazionali e quella comunitaria è probabilmente nell'interesse di tutte le parti.
Walter Rau è il contenzioso tra giustizia europea e giustizia tedesca. Siamo allo sport, David Conti a Roland Garros, ieri sera si è completato il programma dei quarti di finale.
Nell'ultima sfida Novak Djokovic ha infatti eliminato l'italiano Berrettini in 4 set, il serbo affronterà ora Rafael Nadal nell'altra semifinale. Zverev contro Tsitsipas. Nel calcio la commissione d'appello della UEFA ha deciso di sospendere fino a nuovo avviso i procedimenti disciplinari contro Real Madrid, Barcellona e Juventus, gli ultimi tre club che ancora si rifiutano di rinunciare al progetto Superlega. Intanto nella Superliga svizzera Giorgio Contini sarà il nuovo tecnico del Grasshopper, mentre il tedesco Brighton Reiter allenerà lo Zurigo. Infine nel ciclismo, al Giro di Svizzera si corre la quinta tappa di 172 km tra Gstaad e Leukerbad. Ieri ricordo la vittoria dell'elvetico Bissegger con Van der Poel sempre leader della generale.
È tutto per ora, ci sentiamo più tardi con la seconda edizione del Radio Giornale.
Radio Televisione Svizzera.